è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18 e 37 minuti ancora questa sera con la Zanzara per sentire i vostri commenti fino alle 21. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate, sms 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it. Iniziamo subito seguendo il filo dei fatti della giornata, i titoli del TG2.
Berlusconi accusa la Corte Costituzionale, dice è un organo politico, il capo dello Stato è un attacco violento, Fini, rischio di pericolosa confusione. Ad Oslo Barack Obama riceve il Nobel per la pace, dichiara altri lo meritavano più di me e spiega amo la pace ma la guerra a volte è necessaria. Processo Vallettopoli, Fabrizio Corona condannato a 3 anni e 8 mesi per tentata estorsione. Lui dice farò ricorso, mi vergogno di essere italiano. A Milano il primo campionato di velocità nella scrittura degli SMS. Vince chi scrive per primo un messaggino da 160 caratteri. Al TG2 parlano i finalisti.
Va bene, sentiamo anche qualche titolo di Studio Aperto.
In Italia comanda il partito dei giudici, cambierò la Costituzione, nuovo affondo di Berlusconi da Bonn, Napolitano, preoccupazione e rammarico, Fini, il premier chiarisca, ma lui replica, basta ipocrisie. Scatti e ricatti, condannato Fabrizio Corona a 3 anni e 8 mesi di carcere, lui reagisce con rabbia, mi vergogno di essere italiano, questo processo è una presa per i fondelli, sentito lo sfogo. Garlasco, il PM chiede 30 anni per Alberto Stasi, il suo alibi traballa, dice, e per spiegarlo sposta il delitto avanti di 3 ore. Chiara sarebbe stata uccisa a mezzogiorno.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese, pieno di poesia, ha tante pretese.
E questa sera iniziamo con Giorgio Gaber, io non mi sento italiano, perché sembra ormai essere diventata una moda. Pochi giorni fa, ricordate, Celli, l'ex direttore generale della RAI, che invita il figlio ad andarsene dall'Italia perché la situazione è disperata, ci sono troppi raccomandati, non vince il merito. Anni fa, ricordate, Umberto Eco che diceva se vince Berlusconi me ne vado dall'Italia. Insomma, quando qualcuno si sente a disagio per qualcosa, o invita il figlio ad andarsene oppure se ne vuole andare lui. L'ultimo in ordine di tempo è addirittura Fabrizio Corona, il quale dopo la condanna a 3 anni e rotti dice è una vergogna, non mi sento italiano, lì nelle aule di giustizia c'è scritto la giustizia è uguale per tutti, in realtà non è così. Sentite il suo sfogo assurdo e incredibile dopo la condanna.
Sentito i giornalisti vedere quali casi rimane condannato, quali casi sono stato assolto, cosa succede in appello, faccio il carcere, non faccio il carcere, a me non me ne frega un cazzo, faccio il carcere, per me è una battaglia, ho condannato, ho assolto. Ripeto, mi vergogno di essere italiano, ripeto, quello che c'è scritto nell'aula di tribunale la legge uguale per tutti è una grandissima strozzata, non ho fiducia nella legge, viviamo in un paese di merda.
È una
vergogna, io vi dico soltanto, è una vergogna.
Però per alcuni casi è stato assolto.
Allora è una presa per il culo.
Per cosa sei stato assolto, Fabrizio?
Per cosa sono stato assolto? Ma che cazzo me ne frega?
Sei un capo espiatorio.
Non sono un capo espiatorio, il problema è che se una volta in Italia ti metti contro il magistrato, ti metti contro la legge, ti comporti in un certo modo, anche se hai ragione, anche se non hai commesso un reato, devi pagare, perché così, questa è la mentalità italiana, che non è andata a condannare chi sono veramente i delinquenti. Perché non hanno condannato tutte le agenzie che hanno fatto i ritiri di estorsione? Perché? Perché non hanno condannato quelli del caso Marrazzo? Perché? A me non me ne frega un cazzo. Dici, ti hanno dato 3 anni e 8 mesi e non ti fai il carcere. Non me ne frega niente di non farmi il carcere. È una questione di principio. Mi vergogno di essere italiano. E non è che me ne vado perché scappo. Me ne vado perché in questo paese non ci voglio
dove
niente.
Vai?
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo.
Sembra un po' blasfemo accostare Giorgio Gaber a Fabrizio Corona. È sicuramente blasfemo, ma è un po' per rendere l'idea. insomma, non vanno le cose bene, le cose non vanno nel verso giusto, non girano come uno si sente che dovrebbero girare, la colpa è dell'Italia, sia nel caso di Celli che nel caso di Corona. Se la prende un po' anche con se stesso, se è stato condannato, oppure se pensa di essere innocente, si batta. Ma cosa c'entra l'Italia?
E non funziona niente. Sarà che gli italiani, per lunga tradizione, sono troppo appassionati.
E poi c'è un nuovo caso Berlusconi, esploso addirittura in Europa. Ora, che Berlusconi pensi tutto il male possibile della magistratura e anche della Corte Costituzionale, questo lo si è capito dopo il lodo Alfano e anche prima per quello che riguarda i magistrati. Ma insomma, eravamo al Partito Popolare Europeo, certe uscite uno se le può anche risparmiare, a parte il contenuto, insomma. Dire che la Corte Costituzionale è una corte di sinistra, questo francamente mi sembra una cosa abbastanza ridicola. O che siamo in mano alla Corte Costituzionale, o che siamo in mano ai giudici e che non si può governare senza i giudici. Ma
forse noi italiani,
in ogni caso, Berlusconi, sentite.
Il Parlamento fa le leggi, ma se queste leggi non piacciono al partito dei giudici della sinistra, il partito dei giudici della sinistra si rivolge alla Corte Costituzionale, che ha 11 componenti su 15 che appartengono alla sinistra, perché i 5 componenti di nomina dei presidenti della Repubblica sono tutti di sinistra, in quanto abbiamo avuto purtroppo 3 presidenti della Repubblica consecutivi, tutti di sinistra. Quindi da organo di garanzia la Corte Costituzionale si è trasformata in un organo politico e abroga le leggi fatte dal Parlamento. Quindi la sovranità oggi in Italia, non credo di dire una cosa eccessiva, è passata dal Parlamento al partito dei giudici.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Allora, c'è da dire anche una cosa, che il Berlusconi che va all'estero in una sede prestigiosa comunque come quella del Partito Popolare Europeo e parla un po' contro l'Italia, bisogna dire. È una contraddizione, mi sembra, piuttosto evidente. Dice che le istituzioni non funzionano, che non si può governare, che i giudici hanno tutto in mano, eccetera, eccetera. Altra contraddizione.
Chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato.
Però, dice Berlusconi, gli italiani sono con me. Dunque l'Italia fa schifo, dice Berlusconi, le istituzioni fanno schifo, sono in mano alla sinistra, eccetera, però gli italiani sono con me perché ho le palle.
Coloro che credevano in me oggi sono ancora più convinti di quello che stiamo facendo e soprattutto si dicono: mamma mia, ma dove troviamo uno che è forte e duro con le palle come il signor Silvio Berlusconi.
Mi scusi Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. A parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo.
Allora, c'è il traffico, però Berlusconi oggi, oltre alle cose che ha detto, ha raccontato una barzelletta, l'ennesima barzelletta. Ripeto, secondo me bisogna raccogliere tutte le barzellette di Berlusconi in una sorta di instant book. Ma a parte questo, voglio sapere da voi, e lo dovete decidere nei prossimi 2-3 minuti, a maggioranza, se volete sentire l'ennesima barzelletta di Berlusconi oppure no. C'è anche un piccolo errore di italiano, per carità. Nessuno è perfetto, anche noi che parliamo alla radio spesso ne facciamo, e come se ne facciamo. E però voglio capire se bisogna che ve la trasmetto, che ve la faccio sentire questa barzelletta o no.
L'imperatore Tiberio aveva donne di lusso, chi teneva un discorso sul ginocchio sinistro, poi emanava un editto che toglieva di mezzo chi chiedeva giustizia o chi ne dava notizia.
L'imperatore Tiberio è una canzone di Daniele Silvestri che potete trovare solo su internet, cioè solo per il cosiddetto popolo della rete. L'imperatore Tiberio è riferito a Berlusconi. Sentite, sentirete in sottofondo scandire il nome insieme alla parola dimettiti. Ed è l'ennesimo artista italiano contro Berlusconi, una sorta di moda ormai da 15 anni. Adriano ci chiama da Bergamo, buonasera. Allora, fino alle 19 intanto vi dico, potete votare. Bisogna che ve la faccia ascoltare questa ennesima barzelletta di Berlusconi, sì o no? Fino adesso 50%, 50%. Adriano, prego.
Sì, buonasera, salve. Allora, intanto per quanto riguarda la barzelletta, no. E allora, io volevo chiederle una cosa a lei e poi in generale ai media. Ma perché dobbiamo sapere quello che succede a Fabrizio Corona? Cioè, Fabrizio Corona è la feccia della nostra società, è ciò che di peggio la nostra società ha prodotto in questi anni. Ma chi se ne frega di quello che succede a Corona? Chi se ne frega? Dopo lui è contento perché poi può andare in televisione a dire non me ne frega un ca di questo, non me ne frega di quell'altro, ma chi se ne frega se Corona non crede nella giustizia? Cioè, veramente.
Però Adriano, mi scusi, di Corona si sono occupati tutti i giornali, non solo i giornali di gossip o le...
Ma infatti io non sto dicendo lei. Io
no,
dico...
ma il problema non è tanto quello, dare spazio, c'è stata una condanna, mi sembra che in realtà nei telegiornali ultimamente non è che abbia avuto molto spazio Corona in realtà. Poi dire che Corona è tutto, dipingere Corona come una sorta di mostro, l'emblema di tutti i mali dell'Italia, questo mi sembra francamente esagerato, eh.
Sì, non è l'emblema di tutti i mali, ma insomma... non.
Vabbè, a lei non piace qualcosa... come personaggio, insomma, adesso non stiamo a giudicare. È stato condannato in primo grado, naturalmente, per un reato, credo che fosse ricatto, adesso non so bene esattamente cosa, e lui si è scagliato in quel modo contro la giustizia, ma la cosa più interessante non è tanto non credo più nella giustizia perché chi se ne frega, è il ragionamento sul me ne vado dall'Italia o non mi sento più italiano, che in molti fanno quando le cose non girano, no?
Sì, vabbè, ma quello è un modo di fare debole e vigliacco, secondo me, sinceramente. Io non amo quelli che dicono me ne vado perché in Italia non ci sono possibilità, me ne vado perché... Ma anche i ricercatori, sì, forse hanno anche, non hanno tutti i torti, però insomma non...
Vabbè, adesso i ricercatori è un'altra storia, insomma, è un'altra storia, non credo che facciano... Beh, alcuni sì, alcuni fanno la tiritera anti-italiana, per carità, però spesso... Per trovare posizioni di un certo rilievo, per avere spazio, per poter fare ricerca e guadagnare anche, davvero in Italia è molto complicato. Grazie Adriano. Fabio, provincia di Mantova.
Sì,
prego.
Sempre riguardo per Corona, innanzitutto gli andavano dati 30 anni ma di lavori forzati.
Vabbè, dai, su.
Perché quella persona lì al mondo mi sembra che sia abbastanza inutile. Si dichiara di vergognarsi di essere italiano. No, mi vergogno io che lui è italiano come me. Assolutamente sì.
Vabbè, si vergogna lei, insomma.
Il fatto che i media gli diano spazio è evidentemente perché i media, invece di fare informazione, cercano di fare notizie e basta. E si è perso di vista lo scopo dei media.
Va bene,
non tutti, ma parecchi sì.
La ringrazio. Abbiamo sentito in realtà i titoli su Corona sia in un telegiornale più leggero, diciamo, come quello di Italia 1, ma anche in un telegiornale più serioso come il TG2. Per cui da questo punto di vista oggi non si può dire. Beppe da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ecco, sente, io vorrei fare due riflessioni, se possibile, per avere il suo punto di vista, una sulla polemica del ministro Alfano e l'altro sul presunto anti-americanismo del processo di Perugia. Allora, il ministro Alfano ha sostenuto che secondo lui i giudici vanno troppo in televisione, nei salotti televisivi, e di conseguenza se andassero di meno avrebbero più tempo per dedicarsi al loro mestiere e quindi la macchina della giustizia avrebbe uno sviluppo migliore e funzionerebbe meglio, in altre parole. Io non sono d'accordo e non credo che sia così, perché mi risulta che c'è stato un giudice tempo fa che ha fatto una sua guerra di liberazione personale degli astici, perché riteneva che gli astici soffrono troppo il freddo quando vengono messi sul ghiaccio, e ha fatto un procedimento di primo grado che è stato perso, per cui è stato assolto il ristoratore.
Sì.
sì, non contento, ha fatto ricorrere non so bene chi, lo Stato, l'avvocatura, non so chi, perché non sono un tecnico, in appello. Allora io vorrei sapere, e questo signore, questa cosa avrebbe avuto più senso se l'avesse fatta nei dibattiti televisivi, invece no, l'ha fatta proprio sulla sua scrivania, che è la cosa ben peggiore. Io vorrei sapere cosa costa al contribuente italiano tutta questa nobilissima procedura, che magari se uno è vegetariano è sacrosante e è dovuta, ma se uno non è di quell'ordine di idea lì, vorrei sapere cosa costa tutta questa.
Guardi, Beppe, lei mi ha ricordato una vicenda di cui volevo parlare nei giorni scorsi, poi me la sono un po' persa nei miei archivi, nelle mie carte, perché effettivamente quella storia è incredibile. Abbiamo perso non so quanti mesi, se non anni addirittura, perché una denuncia, credo, degli animalisti, seguita un'indagine dei NAS sul fatto che gli astici subiscono chissà quali danni quando sono sul ghiaccio, ha portato a due giudizi della magistratura, lei ha fatto bene a ricordarmelo. Ma questo non c'entra nulla con la presenza dei giudici in televisione. Io sono d'accordo con quello che dice oggi al Corriere della Sera Nordio, procuratore aggiunto di Venezia, il quale sostiene: per restare alla TV dovrebbe avvenire come nella serie americana Shark, dove ai cronisti parla solo il capo, e cioè il procuratore capo. TG3.
Berlusconi: in Italia comandano i giudici, la Consulta è un organo politico perché abbiamo avuto 3 presidenti della Repubblica di sinistra. L'allarme di Napolitano è un violento attacco alle istituzioni, anche Fini si dissocia da Berlusconi, non lo condivido, deve chiarire. Il centrodestra difende il Premier, dice una verità storica, Bersani frasi violente e sconsiderate, Di Pietro siamo al fascismo. Obama ritira a Oslo il Nobel per la pace, nel suo discorso evoca la guerra giusta, mentre in America cala la sua popolarità. Amianto killer, al via il processo a Torino, 2 ex dirigenti Eternit imputati per la morte di quasi 3.000 persone. Processo di Garlasco, l'accusa chiede 30 anni per Alberto Stasi, pena massima con rito abbreviato, e smonta l'alibi del ragazzo. Il fotografo Corona condannato a 3 anni e 8 mesi per ricatti ai VIP, se la prende con la giustizia e dice che si vergogna di essere italiano. Saviano a Milano per una laurea ad honorem, difende la Costituzione, non la si può cambiare da soli, gli italiani non lo permetteranno.
Va bene, e poi la Lega ha innescato una polemica con Saviano per alcune frasi dette da Saviano, ne parleremo dopo. Ormai gli attacchi a Saviano da parte di esponenti della Lega sono numerosi, e non solo da parte di esponenti della Lega, bisognerebbe capire perché ce l'hanno tanto con Saviano. Va bene, dove andiamo? Sky TG24.
Berlusconi a Bonn, nuovo affondo alla magistratura, in Italia comanda il partito dei giudici.
Violento attacco alle istituzioni, dice Napolitano. Fini e opposizione chiedono chiarimenti.
Caso Cosentino, anche la Camera nega l'arresto per il sottosegretario all'economia.
Il Nobel a Obama, la guerra serve per preservare la pace, dice il presidente americano.
Il giallo di Garlasco, il PM sposta l'ora del delitto e chiede 30 anni per Alberto Stasi.
Vallettopoli, condannato per i ricatti ai VIP, Corona dice mi vergogno di essere italiano.
Amianto killer, cominciato a Torino il maxi processo per i 3.000 morti dell'Eternit.
Tremonti assediato dalle fasce tricolori, protesta dei sindaci per i tagli in finanziaria.
Sanità, ecco come stanno gli italiani, si vive più a lungo, ma occhio a fumo e pigrizia.
Gli eroi del mercoledì di Champions, Balotelli sogna il mondiale, Gilardino ride Anfield.
Va bene, alle 19.21, 800 24 00 24, e allora hanno vinto quelli che vogliono ascoltare l'ennesima barzelletta di Berlusconi, direi con larghissimo margine, 65% contro 35%, oggi a Bonn, sentitelo.
C'è un aereo, a bordo Obama, Berlusconi, il Papa, un assistente del Papa. L'aereo si guasta, i piloti decidono che ci si deve gettare col paracadute, ma ci sono solo 5 paracaduti, ahimè. I piloti ne prendono 2 e dicono ai 4 passeggeri: ci sono 3 paracaduti, fate voi. Obama prende il primo, naturalmente dice: sono l'uomo più potente del mondo, questo spetta a me. Berlusconi, sapete com'è, prende il secondo e dice: io sono l'uomo più intelligente d'Europa e quindi spetta a me. Il Papa dice: io sono il Papa, ma tu sei giovane, prendilo tu. Ma il giovane dice: no, santità, sono rimasti due paracaduti. Come mai? Perché l'uomo più intelligente d'Europa si è buttato col mio zainetto. Auguri e allegria.
Ma questa è la barzelletta o racconto di Berlusconi, non lo so, non so nemmeno come definirlo. Però il punto principale del discorso di oggi è stato in realtà questo attacco alla Corte Costituzionale all'estero, a Bonn. Berlusconi parla male dell'Italia, sentite.
Il Parlamento fa le leggi, ma se queste leggi non piacciono al partito dei giudici della sinistra, il partito dei giudici della sinistra si rivolge alla Corte Costituzionale, che ha 11 componenti su 15 che appartengono alla sinistra, perché i 5 componenti di nomina dei presidenti della Repubblica sono tutti di sinistra, in quanto abbiamo avuto purtroppo 3 presidenti della Repubblica consecutivi, tutti di sinistra. Quindi da organo di garanzia la Corte Costituzionale si è trasformata in un organo politico e abroga le leggi fatte dal Parlamento. Quindi la sovranità oggi in Italia, non credo di dire una cosa eccessiva, è passata dal Parlamento al partito dei giudici.
Questo Berlusconi che poi dice: però gli italiani sono con me perché io ho le palle.
Coloro che credevano in me oggi sono ancora più convinti di quello che stiamo facendo e soprattutto si dicono: mamma mia, ma dove troviamo uno che è forte e duro con le palle come il signor Silvio Berlusconi.
Questo Berlusconi, vabbè, 800 24 00 24. Attenzione, attenzione a chi in questo momento magari è a tavola e con i bambini, perché fra poco ascolterete quella che Dago Spia ha ribattezzato Zeffirella la pazza. Prima boccia la De Sì per la Traviata, stiamo parlando naturalmente di Franco Zeffirelli, poi si accapiglia con una giornalista che aveva parlato dei casini a Palazzo Grazioli. Allora, la premessa è questo, questa. Zeffirelli cosa fa? Parla della Traviata, di una Traviata che è andato a vedere, e racconta com'era questa Traviata. Era la presentazione innanzitutto alla stampa della Traviata all'Opera di Roma. E Zeffirelli raccontava di una Traviata all'Opera di Amburgo con la festa di Violetta ambientata in una casa di prostitute che dietro una parete trasparente si vedono fare il bidet, e usa delle parole anche molto pesanti. A un certo punto accenna alla vicenda Marrazzo, si alza una giornalista che dice: no, non puoi parlare solo di Marrazzo, parla anche dei casini di Berlusconi.
Ho fatto una Traviata di recente in cui hanno ambientata moderna, un ambiente di prostitute, di marchette, di travestiti, eccetera, eccetera. E le puttane naturalmente ogni tanto bisogna andare al bagno, fanno praticamente il bidet. Sono puttane, sono lì per far roba, una cosa alla Marrazzo un po'.
Anche alla Berlusconi, eh?
Come no?
Non diciamo queste cose, per favore. Siamo in piena crisi politica. Berlusconi ha il casino a casa sua. Quindi, per favore, non facciamo queste battute, perché l'uno non è meglio dell'altro. Chiaro?
Allora, si alza questa giornalista di gothicnetwork.org, che è un sito di recensioni di spettacolo, e dice: Berlusconi ha i casini a casa sua, lei non può parlare solamente di Marrazzo. Forse lo dice in maniera sicuramente esagerata. Zeffirelli reagisce in questo modo.
Tanto non mi aggredisca, perché la manda a fanculo subito, immediatamente in culo, vada! Come si permette? Cretina, maleducata! Siamo in un teatro serio qua,
sì,
non in quei posti,
appunto,
dove va lei?
Siamo in un posto serio!
Vada via!
Siamo in un posto serio! Dove si dice la verità!
Ma scherzo, una cretina!
No, ma non è
che una parmalata! Chiamate la misericordia!
Chiamate la misericordia, non l'ho capita. E poi continua ancora, perché lei lo incalza e addirittura minaccia querele.
Ma chi è questo?
No.
Prego.
Chi è? Che ha a che fare? Stampa?
Sì, prego. Stampa.
Quale stampa?
Stampa.
Va bene,
mi pare che possiamo... Online. quelli della manifestazione di sabato.
Bravi.
Bravi, sì. Un milione.
Io mi meraviglio di voi, non di lei, che non protestate a una stronza come questa.
Senta, guardi, allora mettiamola così, io le faccio una bella denuncia ai carabinieri. Così la finiamo, giusto? Perché io non mi faccio insultare così.
Lei insulta me, è un amico mio.
Io non ho insultato.
È un uomo straordinario.
Io non ho.
Quindi vada a fare il culo.
Lei, se ne vada lei da qui.
No, lei vada via.
Sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia.
Forse questa sera abbiamo mandato in onda troppe parolacce, prima di Corona, poi di Zeffirelli. In realtà non è che le abbiamo rubate da qualche telecamera nascosta. La prima era una sorta di conferenza stampa improvvisata di Corona con i giornalisti alle calcagna dopo la sentenza che lo ha condannato a 3 anni e rotti per le cose che sappiamo. E le parolacce invece di Zeffirelli erano durante la conferenza stampa in un posto che dovrebbe essere sempre ovattato, un po' al riparo da queste polemiche, che è l'opera, il Teatro dell'Opera di Milano, ed era la presentazione alla stampa della Traviata.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Mi vergogno di essere italiano, ripeto, quello che c'è scritto nell'aula di tribunale, la legge uguale per tutti, è una grandissima strozzata. Non ho fiducia nella legge, viviamo in un paese di merda.
Per cosa sei stato assolto, Fabrizio?
Per cosa sono stato assolto?
Ma che cazzo me ne frega?
Sei un capo espiatorio.
Non sono un capo espiatorio, il problema è che se una volta in Italia ti metti contro il magistrato, ti metti contro la legge, ti comporti in un certo modo, anche se hai ragione, anche se non hai commesso un reato, devi pagare, perché così, questa è la mentalità italiana. Che non andate a condannare chi sono veramente i delinquenti. Perché non hanno condannato tutte le agenzie che hanno fatto i riti di estorsione? Perché? Perché non hanno condannato quelli del caso Marrazzo? Perché? A me non me ne frega un cazzo. Dici, ti hanno dato 3 anni e 8 mesi, non ti fai il carcere. Non me ne frega niente di non farmi il carcere. È una questione di principio. Mi vergogno di essere italiano. E non è che me ne vado perché scappo. Me ne vado perché in questo paese non ci voglio.
Dove
niente.
Vai?
Via niente. Io non mi sento italiano.
Lo show di Fabrizio Corona fuori dal tribunale dopo la condanna. Ripeto, il linguaggio è quello che è, naturalmente. Il punto però è un altro. Perché quando le cose non girano, quando le cose non vanno bene, quando arriva una condanna, quando, non so, altri mille motivi, uno se la prende con l'Italia. Più o meno, naturalmente con parole molto diverse, su temi molto diversi, è quello che ha detto Celli al figlio: vattene dall'Italia perché in Italia non si può vivere. Sono tutti raccomandati, il merito, eccetera, eccetera.
Ora qui mi incazzo, sono fiero e me ne vado.
Ascoli Piceno, Beppe, buonasera.
Senta, io volevo intervenire sia su Corona sia sul Consiglio Superiore della Magistratura. Su Corona volevo dire che, a mio avviso, Corona dovrebbe portare un cero a Sant'Antonio, perché è nato in Italia. Perché lei pensi, se Corona nasceva in Germania, in Inghilterra, in America, in Russia, prendeva 7-8 anni di carcere, ma lì non è che glielo promettono il carcere, lì glielo fanno fare. Qui da noi ha preso 3 anni e 8 mesi, probabilmente non farà nemmeno un giorno di carcere, lo chiameranno in televisione, alla radio, gli faranno scrivere dei libri. Lui deve andare a ringraziare la Madonna che è nato in Italia, secondo me. A me mi dispiace di non vederlo nelle patrie galere, dove un ricattatore come lui sarebbe molto bene. Lei si ricorda il caso della signora BMW ricattata in Austria?
Sì.
Quel signore che la ricattava è stato processato in un giorno, se non ricordo male, ha preso 6 anni di carcere e una mezza.
Vabbè, sono due casi molto diversi.
Beh, oddio.
Guardi, Beppe, c'è una cosa che ha detto Corona, perché poi noi adesso abbiamo sentito la condanna in primo grado e bisogna aspettare, naturalmente. E sicuramente, come lei dice, Corona non farà un giorno di carcere per vari motivi. Ma questo non deve essere motivo, come dire, di recriminazione, come lei dice, vorrei vederlo in galera. Non è questo il punto. Però c'è un modo di fare da parte delle agenzie fotografiche che denuncia Corona, che non è una riflessione peregrina questa qua, cioè il fatto che i metodi utilizzati da Corona siano in realtà utilizzati anche da altre agenzie per pubblicare o per non pubblicare delle fotografie. poi non so nei modi in cui sono, i modi saranno stati probabilmente diversi, però non è un ragionamento del tutto folle questa linea, diciamo, difensiva da parte di Corona. Ma insomma il punto, ripeto, non è nemmeno quello della linea difensiva, del perché è stato condannato eccetera, è del fatto di dire mi vergogno di essere italiano. Mi ha colpito questo del Corona di oggi, del Corona Show di oggi. Beppe, se vuole concludere.
Senta, per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, invece volevo dire che Berlusconi secondo me ha ragione, perché quella casta lì ovviamente difende i suoi interessi. Che poi i giudici siano stati eletti da uomini del centro-sinistra è ovvio, anche ovvio, noi, il nostro presidente, il passato lo conosciamo, quindi Berlusconi ha ragione su quel punto di lì, perché è una casta, sia il Consiglio Superiore della Magistratura sia alcuni giudici che sono schierati, che lo dicono poi apertamente quando vanno in giro, quando vanno al bar. La ringrazio.
Va bene, Beppe. Francesco, provincia di Macerata, buonasera.
Buonasera. Dica. Allora, niente, volevo parlare, intervenire su Berlusconi e congratularmi con lei per il fatto che ha fatto sentire la barzelletta, in quanto ritengo che quella è l'unica cosa seria che Berlusconi ha detto in quel suo intervento davanti al congresso a Bonn, davanti al congresso del Partito Popolare Europeo.
Addirittura.
Quando, sì, perché qua nella, diciamo, nella parte che fa riferimento alle vicende italiane, il suo è un discorso che non ha né capo né coda, insomma. Io credo, ritengo che Berlusconi risenta del fatto che comunque è un imprenditore, e se anche oggi è un uomo delle istituzioni, lui non ha senso delle istituzioni, tant'è che le critica in maniera fanciullesca le altre istituzioni dello Stato, insomma, dai capi dello Stato, dalle corte costituzionali, e anche sentendo, diciamo, l'intervento di chi è intervenuto prima di me per quello che riguarda la corte costituzionale, secondo me non ha senso dividersi, entrare nel merito di quello che Berlusconi ha detto, perché andremo a dividerci se è giusto abolire la corte costituzionale, se vogliamo sottomettere i giudici al potere politico. Io, secondo me, la solita tecnica di comunicazione ormai collaudatissima di Berlusconi, cioè lui le spara giù grosse, poi dopodiché divide l'uditorato, chi lo ascolta lo divide, e comunque lui una parte di consenso lo porta a casa, perché ecco, cioè, però nella sostanza quello che lui ha detto per me non ha né capo né coda.
Va bene, Francesco, andiamo a Padova. Oscar, buonasera.
Pronto?
Dica.
Caro Cruciani, buonasera.
Prego.
Io stamattina mi ero proposto di intervenire relativamente all'intervento del ministro Alfano, il quale ha criticato i giudici per le eccessive, diciamo, apparizioni in TV.
Sì.
E volevo sottolineare però una cosa, che quando il governo in questo ha un atteggiamento molto schizofrenico, perché a giorni alterni si arroga a se stesso i meriti della lotta alla mafia, tacendo il ministro in primis, no? Il fatto che poi sono i magistrati che fanno le indagini, le intercettazioni, i pedinamenti e poi fanno i provvedimenti restrittivi e le catture. Quindi anche il governo non può a giorni alterni, no, attribuirsi i meriti della lotta alla mafia, quando buona parte sono da attribuire all'attività investigativa degli organi di polizia e all'attività della magistratura in primis.
Scusi, però questo cosa c'entra con le apparizioni in televisione dei magistrati?
È stato Alfano che li ha criticati.
Sì, ma il fatto che i meriti della cattura dei mafiosi siano sicuramente delle forze di polizia e dei magistrati.
L'atteggiamento del governo.
Sì.
Dico una parola forte, è in malafede, è strumentale, perché si attribuisce i meriti quando i meriti sono da spartire. E poi attribuisce colpe ai giudici di apparire troppo in televisione. Allora, per sillogismo logico, il ministro stesso Alfano,
sì,
che partecipa a Ballarò, partecipa a Dano Zero e continuamente in TV, allora per estensione logica lui stesso non si applica pienamente al suo ruolo.
No, ma Oscar, sul fatto che i politici siano troppo in televisione, questo è assolutamente vero. Noi ieri abbiamo criticato anche parecchio la sortita del ministro Alfano, perché insomma il sillogismo, se vuole, magistrati meno presenti in televisione significa più cattura, più mafiosi catturati, non ci sta, non esiste questa cosa. Però devo dire la verità, che il problema c'è. ripeto, io sono d'accordo con quello che dice oggi Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia, in un'intervista al Corriere della Sera: meno magistrati, meno i magistrati vanno in TV, meglio è. Su questo non ci piove. Che poi il problema non sia quello, siamo tutti d'accordo. Andrea, provincia di Milano.
Dottor Cruciale, innanzitutto volevo farle veramente i complimenti, è una persona che stimo molto, perché mi piace il modo come sdrammatizza un po' anche le sortite che fanno questi nostri politici, no? A volte, sia di destra che di sinistra. Io volevo solo, adesso purtroppo non ho avuto la possibilità di ascoltare i precedenti radioascoltatori, e quindi...
Non fa niente, Andrea, dica la sua.
Niente, volevo solo... Io ho sentito all'inizio le dichiarazioni dal vostro piccolo spot sullo spazio dei telegiornali, le dichiarazioni di Corona. Avevo sentito il radioascoltatore che diceva che dobbiamo vergognarci noi di avere un italiano come lui, no? Perché è proprio lo specchio di delle cose che più brutte vediamo in televisione e ascoltiamo da questi soggetti. E dall'altra parte invece, riguardo alle dichiarazioni di Berlusconi, mi piace come sdrammatizza, come ha detto lei, perché veramente queste sortite anche del presidente Berlusconi fanno sì che tengano in piedi la sinistra, perché la sinistra fa completamente politica anti-berlusconiana, e quindi...
Però mi scusi, Andrea, cosa c'entra adesso? Berlusconi va a Bonn a parlare davanti al Partito Popolare Europeo e se ne esce dicendo che in Italia non si può governare perché la politica è sotto scacco da parte della magistratura, addirittura che la Corte Costituzionale boccia tutti i provvedimenti. Qui non si tratta della sinistra che vive sulle gaffe di Berlusconi, sulle cose che dice Berlusconi. Qui è Berlusconi che va in una sede importante, comunque va all'estero e dice delle cose che non stanno in cielo né in terra. Insomma, appunto,
sì,
il punto comunque è molto semplice.
No, ma infatti io non condivido affatto queste affermazioni.
E allora di che parliamo? Che c'entra la sinistra?
Dico solo che comunque di quello che può sparare anche a volte Berlusconi, sì, in queste dichiarazioni pubbliche, c'è sempre, io credo ci sia anche una piccola percentuale di verità, nel senso che giustamente poi lui enfatizza eccetera, ma quando dice che comunque i giudici della Corte Costituzionale sono nominati anche dal Presidente della Repubblica.
Sì, ma certo che la nomina della Corte Costituzionale, il modo di nomina dei giudici della Corte Costituzionale, lo sappiamo, che i Presidenti della Repubblica siano stati espressione negli ultimi anni più o meno della sinistra, diciamo così, per generalizzare, è anche vero, ma se le leggi vengono fatte male, vengono bocciate dalla Corte Costituzionale, non sarà mica colpa dei giudici della Corte Costituzionale. È abbastanza unanime il giudizio sul fatto che il lodo Alfano, certo migliore del lodo Schifani, fosse fatto in maniera non troppo conforme o comunque non in maniera impeccabile, dunque è stato bocciato. Che poi ci sia anche una valutazione politica in queste cose, non c'è dubbio, a parte che è stata una decisione a maggioranza, ma insomma qui ci dovremmo dilungare sul lodo Alfano e non è il caso. Io direi di risentire Zeffirelli, perché il Zeffirelli di oggi, Zeffirella la pazza, come è soprannominato da Dago Spia, sentitelo scatenato contro una giornalista appena si nomina Berlusconi. Devo dire che la giornalista in oggetto, durante la presentazione al teatro dell'Opera di Roma della Traviata, esagera un po', poi non capisco il riferimento al popolo viola, noi siamo quelli del Nobby Day, non c'entra assolutamente nulla. Comunque, Zeffirella la pazza.
Sono puttane, sono di Petarrova, una cosa alla Marrazzo un po'.
Anche alla Berlusconi,
Come no?
Non diciamo queste cose, per favore. Siamo in piena crisi politica. Berlusconi ha il casino a casa sua.
Tanto non mi aggredisca, perché la manda a fanculo subito. Guarda, immediatamente in culo, vada!
Ma ce l'ho!
Come si permette? Cretina! Maleducata! Vada via!
Vada via! Dove si dice la verità!
Ma cazzo, la cretina! Io mi meraviglio di voi, non di lei, che non protestate a una stronza come questa.
Senta, guardi, allora mettiamola così, io le faccio una bella denuncia ai carabinieri.
Lei insulta me e un amico mio!
Io non ho insultato!
È un uomo straordinario!
Io non ho!
Quindi vada a fare il culo!
Lei.
questo Zeffirelli contro una signora, una giornalista che magari dopo sentiremo. Matteo Salvini, ciao Matteo, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora Matteo, tu mi devi spiegare una cosa, qual è, cosa c'è tra Saviano e la Lega?
Ma nulla, almeno da parte della Lega, tanto che sull'attribuzione della cittadinanza onoraria, viste le battaglie, non abbiamo avuto nulla da eccepire. Certo che poi sentirsi venire a fare la lezione in casa propria su cosa deve far Milano e chi sono i veri milanesi, da chi arriva appunto a ritirare un premio dato dai milanesi, sembra cosa bizzarra.
Mm. Sentiamo però il passaggio di Saviano, criticato in realtà non da Salvini ma soprattutto da Castelli, che poi ha parlato di, poi ritrovo le espressioni esatte, le frasi esatte pronunciate da Castelli. Saviano.
È stata una polemica incredibile in qualsiasi altro paese, perché Milano è una città costruita, impregnata di internazionalità e soprattutto di una enorme presenza di migranti, soprattutto del sud Italia. È il simbolo forse italiano della molteplicità di culture che ha questa città. Identificare milanese come i puro sangue nati da 10 generazioni in Lombardia e non identificare milanese tutti quei meridionali che hanno amato, costruito, aumentato la produttività di questa città è veramente incredibile. Insomma, mi è sembrato fare accuse del genere piuttosto che ingenuo ma da ignorante.
E questo è quello che ha detto Saviano una volta ricevuto il premio sulla polemica Lega Tettamanzi. Poi lo stesso Saviano ha detto: Milano è la più grande città del sud, in realtà Milano è stata fatta anche da persone venute dal sud, e questo sicuramente nessuno lo nega. La risposta di Castelli è stata questa: poveri milanesi, a furia di chinare il groppone per lavorare, lavorare e lavorare senza pensare ad altro, adesso devono sorbirsi la lezione, le paternali dell'universo mondo. L'ultimo maestrino arrivato di cui sentiamo tanto il bisogno è l'ennesimo professionista dell'antimafia Saviano, il quale viene da una terra che per condizioni politiche e sociali sicuramente ha molto da insegnare. Meriterebbe una risposta più secca, ma siamo a Natale e l'ineludibile bonomia lombarda mi fa soltanto esprimere un invito: ma faccia Pairat, che adesso Matteo ci traduce un attimo.
Vai a prendere i topi, quindi una cosa assolutamente signorile. Ma peraltro non ho capito la polemica di Saviano, visto che il confronto con Monsignor Tettamanzi.
Ma infatti il confronto era su altro, non
riguardava,
era
riguardava
sulla...
tutt'altro, riguardava lo sgombero dei campi rom, riguardava la moschea a Milano, non certo la gente che è venuta dalla Puglia, dalla Calabria e ha aiutato Milano a crescere.
No, infatti
quindi...
questa non l'ho capita nemmeno io, perché in realtà Saviano si riferisce a cioè la polemica tra la Lega e Tettamanzi è sulla, diciamo, sulle frasi alcune volte dette da Tettamanzi e su una visione diversa, no, della convivenza che ha Tettamanzi rispetto alla Lega, naturalmente differenze legittime. Saviano parla dei meridionali venuti a Milano 30-40 anni fa, con cui mai se l'è presa la Lega, almeno insomma.
Anzi, che in buona parte votano Lega. Milano è vero che è la seconda città pugliese e la seconda città calabrese d'Italia, quindi nessuno si è mai sognato di fare il DNA milanese, chi arriva domani mattina e pensa da milanese, respira da milanese, lavora da milanese. Ecco, magari se in partenza col treno da Napoli si fosse documentato prima di sparare sentenze avrebbe fatto miglior figura.
Allora, ma è vero che incontrerai Tettamanzi per regalargli un panettone, per fare la pace?
È vero che ho chiesto incontro a Sua Eminenza nella giornata di ieri, è vero che attendo risposta, è vero che gli eccessi nei toni non vanno mai bene da qualunque parte provengano.
Dunque la Padania quindi, non va bene.
Ma quindi se ci sono stati eccessi da parte nostra siamo pronti a riconoscerli e a
ribadire. Beh no,
se
ci sono stati.
Sì, beh, per carità di Dio, vado lì per quello, non vado mica lì a parlare del Milan. Detto questo poi vado comunque a ribadire serenamente, francamente, quelle che sono alcune sensibilità diverse, però a rivendicare la possibilità, a mio giudizio, per un buon cristiano, un buon cattolico, comunque di lavorare per sgomberare i campi rom e poter dire che non c'è bisogno di una moschea a Milano, perché secondo me ci sta tutto.
No, cioè tu ribadisci il fatto che è legittimo quando parla anche il cardinale. Secondo te il cardinale Tettamanzi va oltre quelli che sono i suoi compiti oppure no? Questo vorrei capire. Secondo me no, secondo me parla, come dire, naturalmente poi non ci nascondiamo dietro le cose, ognuno ha la sua sensibilità, probabilmente il cardinale Tettamanzi ha una sensibilità diversa rispetto a un cardinale, non so, mi ricordo il cardinale di Bologna, Caffarra, insomma, probabilmente sono sensibilità molto diverse, dunque non ci possiamo nascondere, ognuno ha la sua sensibilità, dunque la politica ecclesiastica la fa in un certo modo, ma insomma secondo te va oltre i suoi compiti oppure dice
no,
come...
Un cardinale può fare e dire quello che vuole, quindi ovviamente si occupa di anime e di salvezza, ma può parlare anche di campi rom, di moschee, di immigrazione clandestina, di respingimenti e di politica. È chiaro che se un cardinale parla di fede non si può ribadire nulla, se un cardinale spiega a un comune come quello di Milano chi deve sgomberare e chi non deve sgomberare, ci sta che sconfinando nel campo della politica, è cosa che ha diritto di fare, dalla politica arrivino delle risposte. Poi voglio dire, io quando avevo incontrato Monsignor Maggiolini, vescovo di Como, è stato un incontro affascinante e c'erano sensibilità diverse rispetto a quelle di Monsignor Tettamanzi, ma ci sta che all'interno della Chiesa ci siano sensibilità diverse. Però
voglio capire una cosa, quando parla di Rom il Cardinale Tettamanzi non è che dice quella legge non va bene, non è che dice esplicitamente quella legge non va bene, oppure...
Milano è cattiva perché sgombera i Rom. Ma Milano è stata anche troppo buona. Milano spende ogni anno 10 milioni di euro dei milanesi per mantenere i campi Rom. Io non so quale sia il contributo che i Rom portano alla collettività, so quello che portano via alla collettività, quindi ci sta che il cardinale dica che Milano è cattiva perché sgombera i Rom, ci sta che qualcuno gli ricordi che Milano è la capitale italiana del volontariato e se anche sgombera i Rom fa quello che i cittadini gli chiedono.
Dunque tu rivendichi la legittimità o il diritto della Lega a ribadire a Tettamanzi come la pensa sui Rom, anche a Tettamanzi come la pensa sui Rom e su altri argomenti.
Sì, depurata dagli eccessi verbali che ci sono stati e non ci dovrebbero essere, però sui Rom, ma non solo, su una questione delicata come una nuova moschea a Milano, ribadire quella che non era solo la sensibilità della Lega, perché al gazebo in piazza Cordusio vengono a firmare animatori di oratorio, gente che fa il catechismo e anche qualche uomo di chiesa, perché penso sia diritto di tutti ritenere che una moschea in questo momento non sia la prima necessità di Milano.
Però sarai d'accordo con me che definire come ha fatto, adesso lascio perdere la Padania, ma come ha fatto Castelli Tettamanzi un clericale di sinistra, una cosa di questo tipo, sia un po' esagerato. Qui non è questione di sinistra o destra, no?
No, ma ripeto, gli eccessi non vanno mai bene. Che la curia di Milano storicamente negli ultimi anni, non solo con Tettamanzi, esprima una sensibilità riconducibile a una certa area culturale e politica non è un mistero. Insomma, che alcune prediche che ci ricordano ogni 15 giorni che i poveri sono i Rom, i clandestini e gli islamici, ma ci sono poveri anche sul pianerottolo.
Vabbè, ma è normale che l'attenzione della curia sia anche più diseredati e più umili, che non sono certamente solamente gli extracomunitari, per carità. Però non è che si può, cioè l'accusa non può essere Tettamanzi dovrebbe pensare più ai milanesi. Questa mi sembra francamente un'accusa un po'.
No, ma infatti Tettamanzi è libero di dire quello che vuole, ci sta che uno reagisca sentendosi dare del milanese egoista quando Milano è la capitale del dono del sangue, la capitale dei donatori di organi, la capitale delle associazioni sportive dilettantistiche, non mi sembra che sia la città più egoista del mondo, anzi.
No, su questo...
Ecco, se poi Monsignor Tettamanzi controllasse, sì, a proposito di eccessi dei toni, alcuni suoi parroci, alcuni suoi amministratori,
ecco,
amabilmente anche su Radio 24 come l'ormai mitico Don Giorgio col suo sito,
no,
in
ieri,
cui oggi
ieri
ho scoperto che io dovrei essere messo al muro. Magari questo potrebbe anche essere cosa buona e giusta.
Ecco, tra l'altro ieri ospitando Don Giorgio De Capitani, o l'altro ieri, non mi ricordo quando è stato, ieri, ho scoperto una cosa, almeno così la racconta De Capitani, che il legame tra Tettamanzi e De Capitani è abbastanza stretto, insomma. Adesso non credo che Tettamanzi approvi tutto quello che dice e scrive Don Giorgio De Capitani, però un rapporto tra i due c'è, insomma.
Beh, insomma, è parroco di questo paesino della Brianza Lecchese, dove peraltro, suo malgrado o sua sfortuna, la Lega è il primo partito con il 35% dei voti. Però che un leghista ecceda nei toni ci sta e ci scusiamo. Che un parroco, che quindi officia messa tutte le domeniche, somministra il corpo e il sangue di Cristo, dia dei pezzi di merda, dei figli di puttana a destra e a manca chi non la pensa come lui, è un pochino più bizzarro.
Sì, diciamo, suggerirai a Tettamanzi qualche reprimenda nei confronti di...
Parrocchia lecchese in bonomia, e poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però appunto sul sito io ci curioso e mi diverto che radiofonicamente ogni tanto su dongiorgio.it, però poi magari c'è qualche anima strana che prende sul serio se il parroco dice che i leghisti vanno cacciati fuori dalla chiesa, calci nel sedere,
vuoi mai che domani qualcuno lo prende sul serio e lo fa.
Grazie e buona serata.
Grazie a voi.
TG5.
Berlusconi, in Italia la sovranità è passata dal Parlamento al partito dei giudici di sinistra. Stiamo lavorando per cambiare la carta costituzionale. Napolitano, dal premier violento attacco contro istituzioni di garanzia. Fini, chiarisca. Bersani, affermazioni gravissime. Bonaiuti, sulla Consulta ha detto solo la verità. La lotta all'evasione porta incassi record al fisco. Nei primi 11 mesi dell'anno raggiunti quasi 7 miliardi e mezzo. Nel terzo trimestre il PIL cresce dello 0,6%. Obama riceve il Nobel per la pace, nel suo discorso giustifica l'invio di nuove truppe in Afghanistan, talvolta gli strumenti di guerra possono portare la pace. Al processo per la morte di Chiara Poggi, i PM chiedono la condanna a 30 anni per Alberto Stasi, una nuova perizia sposta in avanti l'orario della morte della ragazza. Fabrizio Corona, condannato a 3 anni e 8 mesi per Vallettopoli, storie di fotografie e ricatti. Show dopo la sentenza, mi vergogno di essere italiano.
E andiamo anche con il TG1.
Berlusconi, i magistrati si sono sostituiti al Parlamento, Consulta non più organo di garanzia, cambieremo la Costituzione. Napolitano, da premier violento attacco contro istituzioni di garanzia, rammarico e preoccupazione, Fini, Berlusconi chiarisca. Bersani, da Berlusconi frasi sconsiderate, maggioranza, ipocrisie, giusto dire ciò che succede, no Camera, d'arresto e dimissioni Cosentino, Obama ritira il premio Nobel per la pace tra critiche e dubbi, esistono guerre necessarie e giuste, dice ad Oslo. Eternit, a Torino il maxi processo per i morti provocati dall'amianto, quasi 3.000 le parti lese, assenti in aula i due imputati. Vallettopoli, a Milano Fabrizio Corona condannato a 3 anni e 8 mesi per estorsione e tentata estorsione. Principessa afroamericana, protagonista del cartone animato Disney di Natale. È la prima volta nella storia della casa di Topolino.
Va bene, Francesco, provincia di Pistoia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sul discorso di De Firele. Mi ha colpito l'arroganza e l'intolleranza verbale della giornalista che è intervenuta. E finalmente spero che sia il primo di una lunga serie, e De Firelli l'ha trattata come si deve, perché devo rilevare che esiste una, un gruppo di gente che è minoranza e ormai si è diciamo dimostrato in tutti i modi, che ha il brutto vizio di dover fare una sorta di violenza mentale, violenza intellettuale alla al resto dei loro interlocutori, cioè non appena dicano qualcosa che non ammettono, come lei stesso ha detto in molti interventi che ho seguito nelle sere precedenti, non ammettono diciamo che esiste qualcuno che la pensi in modo diverso, senza contare il fatto che ritengo che se io organizzo una conferenza stampa e dico il mio pensiero, quindi se uno non lo gradisce può anche andare dove ha suggerito Zeffirelli, insomma, ecco.
Sì, diciamo, io ho trovato un po' eccessiva la reazione di Zeffirelli, come penso che sia stato inopportuno l'intervento della giornalista, che insomma Zeffirelli sì è vero aveva tirato in ballo Marrazzo, che non c'entra assolutamente nulla con la Traviata eccetera, sono cose abbastanza diverse. Dunque in maniera inopportuna tira in ballo Marrazzo, si alza questa e dice beh non c'è solo Marrazzo, c'è Berlusconi, insomma questo francamente mi è sembrato una forzatura, come proclamare noi siamo quelli della manifestazione del Nobby Day, non capisco cosa c'entra, però le parolacce di Zeffirelli in conferenza stampa restano, Francesco.
E poi dico sicuramente l'intervento di Zeffirelli non è stato tipico di un club britannico, di cui siamo d'accordo, io non entro neanche nel mezzo.
Insomma, era il teatro dell'opera di Roma, la presentazione della Traviata, sì, eccetera. Insomma,
sicuramente insomma, non è stato poi pensato abbastanza molto sopra le righe. Però dico quello che voglio dire, giustamente lei ha fatto notare del siamo il popolo. Cioè, esiste questo gruppo di gente, ripeto, ormai dimostratasi anche elettoralmente ampiamente minoritaria, è convinta che la propria idea, il proprio parere, se urlano di più vale di più, e questo devono ficcarsi bene in testa, che in democrazia non è così, diciamo, se uno urla di più, anzi secondo me e secondo alcune tradizioni comportamentali orientali vale di meno, proprio perché dimostra una insicurezza delle sue idee, cioè, quindi sono convinti che perché urlano, cioè il loro voto, la loro idea vale 2, 3, 4
sì,
volte,
sì.
Non credo che sia così, ecco, tutto così.
Grazie, Paolo da Como, buonasera.
Grazie Cruciani. Eccomi qua.
Eccoci.
Volevo spezzare una lancia a favore di Corona, anche se non mi è tanto simpatico. Però...
Mi dica, mi dica.
in una parte lui ha ragione, praticamente i giornali ritirano le foto, le ritirano e se le mettono nel cassetto o le ridanno direttamente a loro
diciamo, loro in cambio di cosa? In cambio di cosa?
Questo poi in cambio magari di altri servizi fotografici, in cambio di favori, questo poi non, cioè il paparazzo dal servizio al giornale, poi quando il giornale poi mi è successo più di una volta, non sempre, poi mi è successo durante...
Cioè lei fa il fotografo?
Io faccio il paparazzo, sì.
Sì, e allora?
Sono di Roma, anche se abito qui da Como, e praticamente poi ti chiedono anche le negative. Cioè quando ti chiedono poi le negative magari aumentano anche il prezzo sulla fattura, io ho fatturato con il giornale, poi il giornale quelle foto non le pubblica e se le metto nel cassetto o magari gli dà in cambio di favori con altri servizi fotografici o cos'è, quindi sono rapporti che poi loro hanno con i personaggi.
Beh, è una cosa un po' diversa da dire a qualcuno, come pare sia successo nel caso di Corona, o mi dai, non so, 100.000 euro, 200, adesso tiro giù una cifra così a caso, oppure pubblico queste foto. È un po' diverso,
Sì, questo è un po' diverso, un conto è dare direttamente al personaggio che diventa ricatto.
Cioè che ci sia una trattativa poi tra l'agenzia o il giornale e il soggetto fotografato, il personaggio fotografato, sì. E poi autonomamente il giornale decida di non pubblicare, per diversi motivi, perché gli conviene così, perché l'editore è amico del personaggio, quello è un altro discorso.
Sì, ma no, questo vuol dire, questa è una prassi che comunque esiste, vuol dire, non è che non esista questa prassi. Cioè, il fatto che
cioè Corona dice però che in realtà questo tipo di trattativa un po' sporca, diciamo, tra il... la trattativa per la quale è stato condannato lui, cioè quella per cui sostanzialmente si chiedono dei soldi per avviene in maniera
quello è ricatto, questo cioè nel nostro lavoro, cioè non lo facciamo perché è ricatto puro, quello è un ricatto. Cioè, però poi diciamo lui si riferiva anche al fatto che nei cassetti dei giornali ci sono tanti servizi non pubblicati, è vero, questo è vero.
No, questo è vero, però insomma adesso lui fa tutto un calderone, in realtà i reati sono specifici o comunque riguardano alcuni presunti, perché ancora non è stato condannato definitivamente, presunti ricatti fatti nei confronti di vari personaggi. Paolo, la ringrazio, 20 e 9 minuti, dove andiamo? Rimini, Mirko, buonasera.
Buonasera.
Dica.
È un piacere di intervenire, che l'ascolto spesso quando rientro da lavorare e fa dei discorsi molto interessanti a volte. E dunque il mio intervento era su questo, volevo ricordare cosa aveva detto Berlusconi il giorno che gli è stato bocciato il lodo Alfano.
Sì.
Lui ha dichiarato che andava in tribunale e sbugiardava tutti.
Sì.
Il tribunale non si è ancora fatto vedere una volta, anzi sta cercando di fare con le mani e con i piedi per scapparsene via e non farsi interrogare. Allora, se è vero che è innocente, se è vero che lui non c'entra niente, sarebbe nel suo interesse, no? Andarsi a far processare, dimostra la sua innocenza.
Il lodo Alfano, Mirko, non è che chiudeva i processi, li rimandava.
Però era una forma di protezione per le quattro più alte cariche dello Stato.
Sì. Temporanea, non è che eliminava
una carica dello Stato, sì, in pratica, Mirko, perché gli altri avevano già detto che se ne sarebbero serviti.
Sì,
comunque.
D'accordo, Mirko, non eliminava il processo, il lodo Alfano spostava il processo alla fine della legislatura, mettiamola così.
Ma i tempi di prescrizione rimanevano uguali?
No, ma certo, Mirko, certo che rimanevano uguali.
Non è che veniva sospeso il processo, no. E il tempo di prescrizione andava avanti.
Ecco, vede che c'è una grande disinformazione su questo. Il processo ricominciava con i tempi di prescrizione fermi al momento in cui il personaggio, la carica, diciamo, beneficiava del lodo Alfano. Per cui da questo punto di vista era una soluzione bocciata dalla Corte Costituzionale, dunque ci inchiniamo alla Corte Costituzionale, ma era una soluzione molto più ragionevole di tutte quelle che si stanno prospettando adesso. Se ne stanno prospettando talmente tante che abbiamo perso un po' il conto: legittimo impedimento, un processo breve, non si capisce per quali reati, un lodo Alfano costituzionale, eccetera. Andiamo a Bergamo, provincia di Bergamo. Carlo, buonasera.
Buonasera, sono Carlo, provincia di Seriati, grazie.
Provincia di Bergamo, Seriate, provincia.
Sì, pardon, provincia di Seriate.
Dica, dica.
Di Bergamo. Volevo riprendere uno degli ultimi interventi sullo scontro tra il ministro leghista Calderoli e il cardinale Tettamanzi, anzitutto per dare la solidarietà come cristiano al nostro cardinale, però senz'altro c'è bisogno un po' tutti di abbassare i toni, perché anche quel sacerdote della provincia di Como, se è vero che si è espresso, come ho sentito dire, per un sacerdote non è conveniente, un po' poca carità cristiana. E comunque anche dall'altra parte i leghisti dovrebbero ormai finirla, perché siamo l'unica nazione al mondo dove ci sono dei ministri che stanno al governo e dicono che ci sono le armi nascoste nelle valli per fare la guerra contro lo Stato. Queste sono cose vergognose, cose che non, in una nazione civile.
Ma io le sento poco, forse le sente lei che è lì in provincia di Bergamo. Le sentivo anni fa queste frasi sulle armi nascoste. Ogni tanto le ritira fuori Bossi questo argomento.
Insomma, ma capirai, gente che è al governo dal 94, non si possono dire certe cose, perché ma non si può dire Roma ladrona quando occupi tutte avidamente le poltrone, tutti i posti.
Ah, su questo
dal 94.
Non c'è dubbio.
Allora non si può continuare a tenere toni quasi da guerra civile, perché su queste cose non si scherza, queste cose le dicevano in Jugoslavia e poi è finita male. Non è possibile che gente di governo che raccoglie le firme sui crocefissi si esprima poi in questi modi, insomma, ecco.
Grazie Carlo, andiamo a Roma. Emiliano, buonasera. Emiliano, mi sente?
Sì, la sento, lei mi sente?
Dica. La sento, dica pure.
Volevo intervenire rapidamente all'attacco che c'è stato in questi giorni alla magistratura, sia da tutte le parti del governo, sia da parte del ministro Alfano, Berlusconi e quant'altro. Volevo sapere se ultimamente lei era venuta a conoscenza delle dichiarazioni di Genchi relativamente alla cattura dei super mafiosi che sono avvenute esattamente il giorno dopo le dichiarazioni di Spatuzza.
Guardi, abbiamo mandato in onda Genchi ieri sera. Ora però le cose sono abbastanza chiare. O Genchi dice la verità, e allora bisogna pensare che siamo in un mondo di pazzi, siamo in un mondo di turlupinatori che ci fanno credere delle cose, oppure Genchi mente, ed è il caso però di chiarirlo definitivamente, perché altrimenti, insomma, ogni cosa può essere discussa, anche l'arresto è un arresto finto, sono due cadaveri, non contano nulla, inoltre è tutto organizzato per la stampa. O Genchi ha ragione e allora dobbiamo mettere in discussione proprio tutto, oppure mente, ed è il caso però di intervenire in qualche modo, non so come, ma di intervenire.
Sono puttane, sono lì per far roba, una cosa alla Marrazzo un po'.
Anche alla Berlusconi,
Come no?
Non diciamo queste cose, per favore.
Siamo
in piena crisi politica. Berlusconi ha il casino a casa sua.
Tanto non mi aggredisca, perché la manda a fanculo subito. Guarda, immediatamente in culo, vada!
Ma se no,
come si permette? Cretina! Maleducata! Vada via!
Vada
via!
Dove si dice la verità!
Ma cazzo, la cretina! Io mi meraviglio di voi, non di lei, che non protestate a una stronza come questa.
Senta, guardi, allora mettiamola così, io le faccio una bella denuncia ai carabinieri.
Lei insulta me e un amico mio!
Io non ho insultato!
È un uomo straordinario!
Io non ho!
Quindi vada a fare il culo!
Imperatore Tiberio, le donne di lusso, teneva un discorso sul ginocchio sinistro, poi emanava un editto.
Allora, questo era Zeffirella la pazza, come lo ha soprannominato Dago Spia, durante una conferenza stampa. Non è un audio rubato, è la conferenza stampa ufficiale della presentazione alla stampa della Traviata all'Opera di Roma, che andrà in scena dal 18 al 31 dicembre. Protagonista di questa vicenda non è solo Zeffirelli, come avete sentito, ma è una giornalista che si chiama Livia Bidoli. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, che è direttrice di gothicnetwork.org. Che cos'è Gothic Network? È
una sala giornalistica registrata, io sono giornalista e ci occupiamo fondamentalmente di recensioni, quindi di approfondimenti.
Perfetto.
E poi abbiamo un nucleo di news.
Senta, lei va spesso dunque alle presentazioni, soprattutto di avvenimenti culturali, di spettacolo, no? Cioè non
io
è che
sempre,
non è un'infiltrata lì, non è che sei infiltrata lì per provocare.
L'opera la seguo più o meno da 4 anni.
Perfetto. Senta, voglio sapere una cosa. Perché lei
dal 2004.
Perché lei appena sentito pronunciare il nome di Marrazzo in quella descrizione che Zeffirelli faceva della Traviata ad Amburgo, con questa violetta, con questa festa di violetta ambientata in una casa di prostitute che dietro una parete trasparente, eccetera, è subito scattata. Mi può spiegare perché?
Beh, prima di tutto perché la descrizione di Zeffirelli mi ha fatto letteralmente schifo. E secondo, perché trovo che bisogna essere giusti, allora se incolpiamo l'uno incolpiamo pure l'altro. Cioè non facciamo discriminazione sul uno va a trans e uno va a donne.
No, la parola trans Zeffirelli non l'ha detto, ha parlato, sono puttane, hanno bisogno di lavarsi, sono lì per fare le cose un po' alla Marrazzo, insomma. Sì, no, anch'io non ho capito.
Trans,
ha detto anche trans.
Detto proprio trans.
Vabbè, sì, comunque a prescindere dal fatto abbia detto trans o no, io non capisco nemmeno questo riferimento a Marrazzo in realtà che ha fatto Zeffirelli. Comunque lei è scattata. Lei è scattata per quale motivo? È scattata perché ha sentito l'uomo, cioè il berlusconiano, parlare solamente della vicenda Marrazzo, attribuire a Marrazzo tutte le responsabilità. Non so perché è scattata, me lo spieghi.
Per quello che le ho detto, nel senso che se si incolpa l'uno si incolpano anche gli altri. Cioè non si guarda la pagliuzza, la trave nostra non ce la guardiamo, invece la pagliuzza degli altri sì. Cioè, allora cominciamo a pulire il nostro giardino, no? Come diceva Voltaire, il faut cultiver notre jardin prima di tutto. Allora se Zeffirelli gli fa tanto schifo parlare di una regia quale quella di Amburgo, che io non ho visto, quindi
sì, vabbè,
non
certo,
posso giudicare, però gli piace tanto prima di tutto la descrizione. Quindi questo mi fa quasi pensare che
c'è, cioè, la casa, insomma, di prostitute, eccetera, eccetera.
Sì, sollazzi, diciamo, no? Perché io non gli ho risposto a insulti.
No, lei ha detto se citiamo Marrazzo, allora bisogna citare anche Berlusconi, perché vabbè, anche lei ci è andata giù pesante, però, perché ha detto anche ci sono anche i casini di Berlusconi. Adesso, non è che Palazzo, non è che Palazzo Grazioli sia
la cronaca di tutto il mondo, Non è che lo dico io, sta sui giornali di tutto il mondo. Spero che non sia vietata e censurata in Italia.
No, per carità, ma ognuno in Italia, come lei sa, può dire quello che vuole, può descrivere quello che vuole. Io stavo dicendo semplicemente che nel suo intervento anche lei ci andava giù pesante, dicendo i Berlusconi, i casini ce li ha in casa, insomma.
È vero?
No, ma ho capito che abbia ospitato qualche prostituta, questo è abbastanza accertato, diciamo, no?
No?
Ok, d'accordo, però insomma che Palazzo Grazioli sia trasformato in un casino, questa è un po' una raffigurazione, una generalizzazione così che facciamo spesso per ridere. Comunque, insomma, non voglio criticare il modo in cui è intervenuto su Zeffirelli, però mi piace notare un'altra cosa. A un certo punto lei, nella discussione molto accesa con Zeffirelli, e devo dire la verità, Zeffirelli l'ha subito presa a male parole, da questo punto di vista non ci sono dubbi, perché lei non ha insultato nessuno, mentre Zeffirelli l'ha insultata, e questo è vero. Però lei ha fatto riferimento al fatto siamo quelli della manifestazione del Nobby Day, cosa c'entra?
Nel senso, c'è la società civile che io ho visto rappresentata sabato, che ho seguito e ho partecipato sia perché la penso così, sia come giornalista perché ho fatto foto e video, ho scritto un pezzo.
Sì.
Perché io mi riconosco in quella società civile che non viene assolutamente rappresentata dalle forze politiche.
Sì, vabbè, questo qua però è un altro discorso. Cosa c'entra però con la vicenda di Zeffirelli oggi? Perché lei ha citato a un certo punto?
Perché, scusi, è chiaro, cioè, voglio dire, Berlusconi c'ha un casino in casa, cioè, ha una moralità compromessa, questo è evidente,
sì,
chiaro?
Vabbè, adesso questo qua
non è che scusi, cioè, prima di tutto
che abbia una moralità compromessa, questo insomma, non è chiaro, è la sua idea, va bene.
Anche i miei occhi ha una moralità compromessa, penso davanti agli occhi di altri, perché cioè la moralità compromessa non solo nel senso soltanto di moralità privata, ma anche pubblica. Perché, cioè, in cambio.
Però adesso qui non stiamo parlando di Berlusconi, scusi.
No, stiamo parlando di Berlusconi perché.
Parlando di Berlusconi. Perché lei, dopo gli insulti di Zeffirelli, ha detto quando Zeffirelli ha chiesto chi è lei, io lavoro per lei, ha risposto per un sito che si chiama gothicnetwork.org, e poi successivamente ha detto
stampa e Gothic Network è a stampa.
Ok, benissimo.
Ora, risposto
bastava quello che c'entra, che c'entra la piazza, cioè che c'entra l'evocazione della piazza, quello mi ha sorpreso un po'.
Beh, per fargli capire che io non la penso come lui.
Non la penso come lui,
soprattutto nei termini in cui si esprime.
Quello era abbastanza chiaro, che lei non la pensava come lui.
Come non la penso come lui, nemmeno nei termini etici e comportamentali. Perché se una persona, cioè, fa tutta una descrizione simile, cioè, e poi mette in giro Marrazzo, allora mettiamoci pure Berlusconi, cioè, non c'è solo questo.
No,
cioè,
ma per carità,
tutte e due.
Sì, sulla citazione di Marrazzo, secondo la citazione di Marrazzo da parte di Zeffirelli è stata infelice, come infelici sono state le parolacce, per carità. Non ho capito bene.
Ma non sono state solo infelici, perché io ho dissentito e gli ho detto: beh, allora, tu vedi questa parte della medaglia, beh, c'è pure quest'altra di parte della medaglia.
Vabbè, ma era il caso di fare una piazzata, non è una critica,
La piazzata l'ha fatta lui, perché
sì,
non l'ha
capito.
Io gli ho detto soltanto: ci sta Berlusconi che fa la stessa cosa a casa sua, perché non guardiamo pure
lui? Ma insomma, i toni non erano proprio amichevoli.
Toni non erano i suoi.
No, i suoi
perché ci stanno.
Sì, i suoi sono stati anche
tollerabile.
Sì, benissimo, insomma, i suoi sono stati sopra la riga, l'abbiamo sentito.
Anche quello che ha fatto la Guardia del Corpo,
che è successo?
Ha suonato la Guardia del Corpo.
Addirittura.
E l'ho anche fotografato.
Vabbè, fotografare alla Guardia del Corpo.
No, l'ho fotografato mentre faceva il segno del dito. Questo è querelabile.
Vabbè, adesso questo me la vedete voi, insomma, come va a finire questa cosa? Vuole portare in tribunale Zeffirelli? Non credo, no?
Non lo so. Mi piacerebbe tanto che se avesse, come dire, una parvenza di educazione da qualche parte, giusto? Cioè, una moralità di spessore e non d'immagine.
Cosa dovrebbe fare? Chiedere scusa?
Che ha fatto? Poi, non solo ha offeso me Zeffirelli nella conferenza stampa, perché è quello che ha avuto più voce, ma ha offeso anche Daniela Dessì.
Vabbè, quello è un altro discorso, poi la Dessì se la vede, quelle sono cose di recitazione.
Sì,
di...
non mi voglio immaginare come ha trattato lei, se ha trattato me così, in conferenza stampa, all'Opera.
Vabbè. Grazie, buona serata. Qualche messaggio: se Zeffirelli avesse citato Berlusconi, la giornalista avrebbe chiesto di citare anche Marrazzo. E poi ancora: ma una persona prima di essere giornalista e scrivere, sia pure sul sito dei gotici della morte, non dovrebbe saper parlare. La giornalista sembrava uscita da un film di Verdone. E altri giudizi sul nostro ospite prima dell'intervallo. Il punto non è quello, anche se certamente era abbastanza suggestiva, chiamiamola così, la parola, il modo di parlare della giornalista di Gothic Network, quanto piuttosto questo scontro all'arma bianca che c'è stato oggi al teatro dell'Opera di Roma durante la presentazione della Traviata. I titoli del TG2.
Il presidente del Consiglio del Congresso del Partito Popolare Europeo a Bonn attacca la Corte Costituzionale, un organo politico. In Italia la sovranità è passata dal Parlamento ai giudici. Proprio in difesa della Consulta interviene Napolitano, che si dice preoccupato e rammaricato per il violento attacco contro fondamentali istituzioni di garanzia. Perfino il presidente del Consiglio deve chiarire. Ad Oslo Barack Obama ritira il Nobel per la pace e dichiara: altri lo meritavano più di me, a volte guerra necessaria. Divertente siparietto fra Michelle e la regina di Norvegia. Mi vergogno di essere italiano, lo sfogo di Fabrizio Corona, condannato a 3 anni e 8 mesi per i ricatti con fotografia a personaggi famosi. Al processo per l'omicidio di Chiara Poggi, l'accusa ha chiesto la condanna a 30 anni per il fidanzato Alberto Stasi, spostata in avanti l'ora della morte. Rubato e poi recuperato dalla Galleria Umberto di Napoli l'albero di Natale alto 6 metri, cosiddetto dei desideri, e non è la prima volta.
Va bene, andiamo in provincia di Brescia. Lorenzo, volevo riprendere il discorso con l'ascoltatore che aveva chiamato prima, adesso cerchiamo di riprendere la linea. È un discorso che riguardava Genchi. Lorenzo, provincia di Brescia, prego.
Buonasera, Cruciani. In parte l'ascoltatore che ha riparlato di Tettamanzi mi ha un po'... Comunque, quello che volevo dire è questo, semplicemente, senza veramente astio. Francamente, cioè, vi date anche del tu con l'onorevole Salvini, però, come dire, che lui possa dire tranquillamente che a loro del fatto che ci siano i meridionali a Milano, assolutamente, sono milanesi come gli altri. Cioè, mi sembra veramente
lui parla, scusi, Salvini ha parlato dell'origine meridionale dei milanesi, non del... Io so benissimo che
una delle loro preoccupazioni, per esempio, è quella di non avere gli insegnanti che non siano lombardi, cioè che vengano, che non siano insegnanti non lombardi, che vengano a insegnare, com'è che dire che a Milano ci sono
Lorenzo, quella era una polemica. Adesso togliamo però, okay. sfrondiamo
la seconda cosa è questa,
un attimo però mi lasci spiegare. Sfrondiamo l'albero dalle stronzate che spesso dice la Lega e dalle esagerazioni e dalle chiassate. La questione dei maestri e delle graduatorie dei maestri è una questione molto seria, non è che sia riassumibile come ha fatto lei, è una cosa molto diversa. Lei, come lei sa benissimo, spesso in molte regioni del sud, quando fanno le graduatorie ci marciano e così si trasferiscono poi al nord, dove occupano dei posti di lavoro e successivamente cercano di farsi trasferire al sud. Insomma, è una questione un po' più complessa.
Comunque, che ci siano tanti, io non sono meridionale, i miei vengono da un paesino, la questione che ha la Lega di avere i meridionali al nord comunque sia stato uno dei cavalli di battaglia non mi può dire che non sia vero. Ma la seconda cosa è questa, poi l'affermazione, ecco, se qualcuno continua a dire che bisogna cacciare fuori i leghisti, che qui, che su, che giù, chissà che magari qualcuno poi non combini qualche cosa. Questo è proprio ciò che la Lega fa sistematicamente nei suoi comizi. A cacciate via, calci nel culo, tornino a casa i musulmani col cammello, eccetera eccetera. Per cui che Salvini venga semplicemente così a dire ci sono alcune persone, come dire, cattive, che lanciano messaggi violenti che qualcuno potrebbe raccogliere, beh, si guardi prima di tutto in casa sua, onestamente, perché questo è proprio quello che la Lega fa tipicamente.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio che le affermazioni di Don Giorgio De Capitani sulla Lega, è sempre Don Giorgio De Capitani, cioè una persona che, per carità, avrà il suo seguito però molto ristretto, non hanno nulla a che vedere, da un certo punto di vista sono invece molto simili a quelle di diversi leghisti che quando parlano della caccia eccetera eccetera o del White Christmas, non c'è dubbio, su questo lei ha ragione, Lorenzo.
Se posso rubare ancora 10 secondi, questo però è un po' l'atteggiamento, poi, che mi permetta, ma glielo dico veramente senza, sì, in maniera molto costruita, che talvolta si ha, è quello, a questo punto, come di sottovalutare queste cose quando la Lega le fa molto spesso, e pensiamo alla giornalista di prima. Cioè, praticamente quasi quasi lei deve giustificare il motivo che abbia, come dire, voluto dire: guardate che non c'è solo Marrazzo, c'è anche Berlusconi. L'altro, che la coperta di insulti, ma veramente pesanti, cioè, ma sì, è andato solo un po' sopra le righe, in fin dei conti.
Ho detto che Zeffirelli ha fatto il pazzo. E dunque abbiamo ripreso il titolo di Dagosfia, Zeffirella la pazza, e non c'è dubbio. Non mi dirà che l'intervento ha sbagliato a mettere in mezzo Marrazzo, che non c'entrava assolutamente nulla. Dunque abbiamo dato tutte le colpe del mondo a Zeffirelli, e non mi dica che non abbiamo parlato male di Zeffirelli o non abbiamo dato responsabilità a Zeffirelli in questa vicenda. Che poi dall'altra parte siamo, vabbè, insomma, ha sentito, no? Ha sentito l'intervento?
Ha sentito, ecco. Ma in fin dei conti, cioè, lei ha soltanto detto, è vero, cioè, già il fatto che Zeffirelli introduca il paragone con Marrazzo indica che in fin dei conti la prostituzione, chi ci va, eccetera eccetera, può essere utilizzato, come dire, per un gioco un po' ironico.
No, ma lei, perché ho capito, Lorenzo, ma insomma l'ha sentita anche la reazione di della giornalista, sì, nei confronti di Zeffirelli.
Io ho detto, è accertato che anche Berlusconi, abbiamo,
ho capito, ma
il consiglio che va con le prostitute, punto, dopo basta, non c'è altro da dire, va con le prostitute anche lui,
vabbè,
pazienza, cioè, come ci va?
No, vabbè, va bene fare qualsiasi considerazione, va bene, non è un problema, Lorenzo, poi uno però non è che da una parte c'è la ragione, dall'altra il torto, mi sembra che dalla parte di entrambi si sia un po' esagerato, no?
Con lui.
Come, scusi?
No, da un punto di vista di verità acclarata e poi che si diffonde e che poi nella società viene creduta, è più vero che Berlusconi è andato con le prostitute o è più vero che la magistratura ce l'ha con lui? Da un punto di vista di accertamenti reali.
Senta, siccome lei parla di prostitute, allora adesso lei mi dovrebbe dire, oltre al nome di Patrizia D'Addario, quale altra prostituta, diciamo, è stata è stata a casa di Berlusconi, prostituta, pagata, poi pare che la Daddario sia stata pagata da qualcun altro e non da Berlusconi innanzitutto. Comunque, insomma, sicuramente mi dica un altro nome, lei, siccome lei parla di io non sto difendendo nessuno, siccome lei parla di frequentazioni di prostitute, lei mi deve dire, oltre a Patrizia Daddario, un altro nome.
Beh, Dio mio, una c'è.
E qual è?
È la Daddario.
Benissimo, lei ha parlato di prostitute, al plurale.
Vabbè, cosa facciamo? Giochiamo con gli
Mi dica un altro nome. No, siccome lei parla e ha accertato che Berlusconi sia andato a prostitute, mi dica un altro nome di una persona pagata da Berlusconi.
Quando
posto
uno, va,
Dario,
quando uno va con la prostituta, si dice va a prostitute, va a puttane. Non è che deve andare
benissimo.
Con di più. Si dice, non
benissimo.
Si dice uno che uno va a puttana.
Va bene.
Si dice che va a puttane.
Benissimo. Insomma, dunque Berlusconi diciamo è andato a puttane, dunque ha frequentato una prostituta. Questo vuole dire
sì,
lei?
Sì, basta. Nient'altro, semplicemente questo.
Va bene.
Perfetto,
grazie. Emiliano da Roma, eccoci, abbiamo ripreso la comunicazione. Dunque lei è sicuro che abbia ragione Genchi?
No, assolutamente, io volevo solo dire, senza entrare nel dettaglio delle dichiarazioni sia del Pentino che di Genchi, solo l'effetto mediatico che c'è stato. Allora, il giorno in cui ci sono state dichiarazioni, un mafioso come Statuzza parlava di collusioni del Presidente del Consiglio italiano, io mi sono immaginato insomma la risonanza mediatica sia in Italia che all'estero per avere una cosa del genere.
Sì.
Il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, viene fuori una notizia su tutti i media che c'è stata la cattura di questi forze mafiosi. Io già lì ho tremato, nel senso che ho sentito dentro di me che c'era qualcosa che ovviamente era programmato e che insomma non era lineare, perché è assurdo che vengano fatte una coincidenza di questo tipo. Detto ciò, questo è solo l'effetto mediatico che può aver tenuto conto qualsiasi persona che abbia ascoltato i media italiani, senza entrare nel merito di nessuna
dichiarazione. No, però Emiliano, mi scusi un attimo, qui abbiamo le dichiarazioni di Spaduzzo un giorno, il giorno dopo che cosa abbiamo? Abbiamo l'arresto diciamo di due boss della mafia.
Esatto.
Ora Genchi cosa dice? Primo che uno praticamente abitava lì vicino al Palazzo di Giustizia e i poliziotti potevano arrestarlo quando volevano, e l'altro è un cadavere, non conta più nulla, cioè fidanzati a Milano. Secondo, che è stata tutta una messa in scena, che la gente è stata portata lì e che persino alcuni poliziotti si sono rifiutati di partecipare a questa messa in scena. Ora, o viviamo in un mondo di malati di mente, in un mondo di turlupinatori, di gente che ci vuole solo fregare, oppure andate a prendere Genchi con l'ambulanza. Cioè, due sono le cose, non tertium non datur in questo caso.
Sì, ma è la stessa cosa che mi sono chiesto io, però...
Ho capito, lei a cosa crede allora? Mi scusi, una delle due cose deve essere...
Il fatto obiettivo che fidanzati sia entrato nell'ultimo anno diverse volte in carcere, non è che uno se lo può inventare, se uno fa una dichiarazione...
No, Emiliano, io voglio capire da lei. Allora, siccome Genchi dice alcune cose e sono cose gravi, o lei crede a Genchi... E ripeto, allora siamo non solo governati da un mondo di banditi, ma peggio, che ci controllano, che ci condizionano, che ci fanno credere delle cose, che in realtà questi arresti potevano essere fatti prima, sono stati fatti dopo. Dunque c'è tutta una sorta di cupola che decide, Berlusconi, ma anche diversi magistrati che operano gli arresti, una parte delle forze di polizia. Oppure andate a prendere Genchi con l'ambulanza, fate qualcosa, no? Cioè sono due le cose, ha capito?
Sì, assolutamente, ma non si tratta del fatto di credere in modo totale alle parole di una persona.
Ho capito, in questo caso penso di sì.
Nei riscontri, se c'è il riscontro che fidanzati nell'ultimo anno è stato in carcere diverse volte, è assurdo che i media passano la notizia di una cattura esemplare, incredibile, relativamente alla mafia, un colpo durissimo alla mafia, ma quale colpo durissimo? Questo è semplicemente riscontrabile, non è che l'ha detto
Genchi. Non ho capito la cosa di fidanzati, mi scusi un attimo, a parte che c'è anche il caso di Nicchi e non c'è solo il caso di fidanzati. Cioè, secondo lei mi sta dicendo che in realtà fidanzati è stato già in galera quest'anno, è stato già arrestato quest'anno? A me non risulta, abbia pazienza.
A me risulta dalle dichiarazioni di Genchi che nell'ultimo anno, negli ultimi due anni è entrato in carcere ed uscito per motivi di salute, quindi ogni volta che lo prendevano, lo mettevano dentro, lo dovevano rilasciare per motivi di salute, quindi era diverse volte che era stato preso. E questo quanto risulta dalle dichiarazioni, che dovrebbero essere riscontrate queste dichiarazioni. Non sto dicendo che...
No, Emiliano, voglio dire, lei mi sta... Siccome...
No, dico che sono gravissime queste dichiarazioni, dovrebbero essere riscontrate.
Siccome è stato riconosciuto per strada, no, fidanzati, non mi pare che fosse in una situazione di non mi pare che fosse già stato catturato, altrimenti la cattura dove non esisterebbe, insomma, in pratica.
No, esiste la latitanza, nel senso
che esatto, esiste la latitanza, cioè era latitante, sì o no?
Sì, assolutamente sì.
E allora, era latitante, adesso che non penso che sia stato liberato apposta per farlo poi riarrestare, insomma, ripeto,
assolutamente, però ripeto, l'effetto mediatico che è stato dato, sì, la realtà era che era stato preso diverse volte già negli ultimi anni, non c'è quell'effetto mediatico che è stato...
Guarda, adesso io controllo l'ultima volta in cui era stato arrestato, se è stato arrestato fidanzati, insomma, francamente, e comunque ripeto, in ogni caso, l'effetto mediatico, certo che c'è stato un effetto mediatico, perché parla Spaduzza, il giorno dopo arrestano questi, però insomma la teoria del complotto, in questo caso anche un complotto anche abbastanza pesante, perché bisogna coordinare diverse cose per arrivare a questo risultato. Allora, 20:49, 800 24 00 24, 75 anni, Gaetano Fidanzati, storico trafficante di droga, era ricercato dal dicembre scorso, quando i carabinieri di Palermo avevano scoperto il suo ruolo nella riorganizzazione di Cosa Nostra Palermitana. Dopo essere stato scarcerato, Fidanzati era infatti tornato a ricoprire il ruolo di capo della potente famiglia dell'Acqua Santa. Era ricercato, oltre che per associazione mafiosa, anche per omicidio, eccetera, eccetera. Ora, la scarcerazione, ci accertiamo sulla scarcerazione, tanto per rispondere all'ascoltatore, non è una scarcerazione recente, comunque, mi dicono. Roberto da Roma, buonasera.
Pronto?
Dica, Roberto.
Sì, buonasera. Io volevo fare, innanzitutto, volevo ringraziarla per il collegamento. Volevo fare un intervento a riguardo sempre di Genchi. E volevo dire che secondo me è sbagliato quello che lui ha detto, perché le manifestazioni che sono state fatte davanti alla Questura di Palermo le abbiamo viste nel corso degli anni, sempre dopo la cattura di ogni latitante. Basta ricordarci dell'arresto di Brusca, ieri, e anche quello di Provenzano. E poi, per quanto riguarda quello che lui dice, che vuol paventare che c'è una sorta, come se la polizia fosse complice del governo per andare contro le dichiarazioni di Spaduzza, volevo ricordare a Genchi che il giorno dopo della vittoria delle elezioni dell'ultimo governo Prodi, la stessa polizia aveva catturato Provenzano. Quindi bisogna pensare che abbiamo una questura di Palermo che metà è pro Berlusconi e metà è pro di chi va al centro-sinistra.
Un altro ascoltatore, Orlando, mi segnala: il procuratore nazionale antimafia Grasso, in risposta a Genchi, ha detto: non abbiamo un capannone in cui teniamo i latitanti per tirarli fuori quando ci pare. Fabio da Udine, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo intervenire in merito alla lite fra Zeffirelli e la giornalista.
Sì.
Allora, innanzitutto, del tutto esecrabile la reazione di Zeffirelli, forse è dovuta anche all'età, perché insomma, sono state offese del tutto gratuite. Però in certo qual modo ho trovato fuori luogo anche lei l'ha definita la piazzata della giornalista, questo riferimento all'antiberlusconismo che viene sventolato in qualunque occasione e contesto, talvolta anche fuori luogo, così come trovo fuori luogo le ultime esternazioni del premier Bon, le esternazioni di Corona, quelle di Saviano, quelle di Castelli. Volevo sapere, ma questo paese perché non si riesce a dialogare, ma nel vero senso della parola? Anche su Facebook vedo accredine su tutti i lati, da una parte e dall'altra, berlusconiani contro berlusconiani.
Per esempio, le cose di... Lei ha ragione, Fabio, perfettamente ragione. Le cose... Cos'è che non le piace, non le piace delle cose che ha detto Saviano?
No, nel senso, la polemica, il fatto che si riesca a innescare polemiche anche su dichiarazioni, per dire, di Saviano, che ritengo condivisibile. Io sono di origine meridionale, sono nato a Torino, un'altra città in cui i meridionali hanno lavorato duro, hanno dato lustro alla città. Però riuscire anche a vedere lì della polemica e a crearla, insomma, io lo trovo svilente.
Sì, devo dire la verità, Fabio. Quando Saviano parla della polemica tra la Lega e Tettamanzi e parla di ignoranza eccetera, poi è naturale che si esponga a delle polemiche. Ora non è che Saviano sia un santino e tutti dobbiamo inchinarci eccetera. Quando fa delle affermazioni o dice delle cose su polemiche politiche quotidiane, uno può anche rispondere a Saviano, non è che sia un peccato di lesa maestà.
Assolutamente, però voglio dire, tutto però in un'ottica un po' più diciamo equilibrata.
Da no, certo, puoi parlare di professorino, di antimafia, di maestrino, di...
Cioè è triste, ecco, dottor Cusani, io trovo triste questo ogni volta fare dell'ironia cattiva, del mettere in evidenza aspetti negativi dell'altra parte, ma così ci si divide ancora di più. Ma io dico, ma sto paese, ma non riusciamo ad essere un po' più tranquilli, normali, direbbe D'Alema, su tanti settori? Perché io vedo questa cosa sia su questioni diciamo di politica nazionale, ma nel mio piccolo, anche nella mia cerchia di amici su Facebook, parenti, rapporti di lavoro, insomma, ogni occasione è buona per dividersi, non ho capito. Ma a noi non ci accomuna proprio un bel niente. Io mi auguro che prossimi mondiali di calcio, forse, chissà, sarà un'occasione.
Quello sicuro, ma vedrà che anche lì qualcuno troverà il modo di differenziarsi. Grazie. Domenico da Pisa, buonasera.
Gianni, grazie per l'opportunità.
Lei è l'ultimo questa sera, dunque deve...
Devo stringere.
Deve allora. Stringere, sì.
Molto, ci sono tante cose da dire, però sostanzialmente vorrei dire che come cittadino mi rilascio un po' anche al discorso dell'ultimo ascoltatore intervenuto. Cioè, c'è da essere un po' indignati di queste affermazioni fatte da Corona, e ce ne interessa molto poco perché poi alla fine è trasformato in un personaggio, ma che per me potrebbe essere un normale giornalista sotto un processo e che va dalla magistratura a farsi giustizia. Ma la cosa che indigna ancora di più chiaramente è le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che io non lo dico né da cittadino di destra né da cittadino di sinistra, ma da italiano, è veramente una cosa vergognosa. Che un
sì, soprattutto perché sono affermazioni fatte a Bonn in cui c'è uno sputtanamento di un'istituzione importante come la Corte Costituzionale. Poi parla del Presidente della Repubblica come una persona di sinistra, per carità, è sicuramente una persona di sinistra, ma quando uno diventa Presidente della Repubblica è Presidente della Repubblica, punto. La ringrazio, ma devo chiudere davvero. Gaetano Fidanzati, fine pena maggio 2007, scarcerato, poi è tornato a delinquere. Questa è la situazione, ci sentiamo domani.